triangolo, che mi ha fatto molto piacere, e conseguito un ricordo personale, e qui in quest'aula ho fatto il mio primo esame di medicina 45 anni fa. Ho fatto l'esame di istologia in quest'aula con il professor Buciante, quindi è stato un ritorno all'infanzia proprio. Questa prima diapositiva, voglio solo segnalare che negli ultimi due anni è comparsa una meta-analisi importantissima di due autori olandesi che si sono posti il quesito se questo placebo è veramente così importante ed è veramente così attivo. E avrebbero dimostrato, sulla base di questa meta-analisi che è stata poi criticatissima, che invece che powerful, come era stato descritto inizialmente, potente, era invece powerless, era invece senza efficacia. Se questo fosse vero, se non avesse efficacia il placebo, i problemi etici non ce ne sarebbero, nel senso che se il placebo non ha efficacia e il medico che lo dà sa che non ha efficacia, il problema non si pone, non si deve dare e sarebbe assolutamente inetico darlo. Se il medico, il placebo non ha efficacia, ma il medico non lo sa, è colpevole soltanto se è ignorante di un qualche cosa che potrebbe sapere, diventando più conto sul fenomeno del placebo. Sarà anche vostra esperienza che di placebo se ne parla tanto, soprattutto sulla stampa laica o sui media, ma di fatto anche il medico medio sul placebo ne sa veramente molto poco, e invece negli ultimi 20 anni si è concluso per esempio un simposio importantissimo nel 2002 che ha visto la collaborazione di filosofi, neurologi, psichiatri, statistici, eccetera, sono venute fuori una strage di informazioni nuove sulla farmacologia del placebo, che è tutt'altro che un effetto puramente suggestivo. E quindi il placebo è efficace, e come? È in alcune malattie particolarmente efficace. Quindi andiamo da questa parte. Se è efficace, ci sono i problemi etici, ma sono legati proprio al fatto che è efficace e a come viene impiegato. Dobbiamo distinguere qualche cosa che ha viaggiato anche qualcuno prima di lei, mi pare Cesare Scandellari. Un conto è parlare di problemi etici di placeboterapia nella pratica clinica normale, e un conto è parlare di etica del placebo nel contesto di trials clinici controllati randomizzati, perché i problemi sono un po' diversi. La prossima, grazie. Con la freccetta in giù. Sono tre cose per ricordare magari a qualcuno che è meno addentro a questo cosa, a cosa si intende oggi per placebo. Non si intende soltanto un farmaco, si intende, come vedete, questa è una delle tante ma è la più comprensiva forse, ogni procedura, non necessariamente un farmaco, quindi può essere un visual, una raccomandazione, un aspetto particolarmente rassicurante, un luogo dove si dà il consiglio, eccetera, deliberatamente dato per ottenere un effetto sul paziente, sulla sindrome del paziente, ma che oggettivamente è privo di attività specifica. E vedete poi il placebo, che è quello che ci riguarderà più da vicino anche, è un controllo ritenuto ideale, il gold standard della ricerca clinica controllata. Dico subito che la relazione precedente mi è piaciuta molto del professor Bangate. Però non riguarda la metodologia del placebo, riguarda il misuso del placebo o la truffa che col placebo si fa, e questo è un discorso completamente diverso. La prossima. Solo per sfrondare il dubbio che si tratti solo di un effetto suggestivo, il mago che guarda negli occhi e questo ha l'effetto placebo, c'è ormai una mole di lavori, soprattutto per l'analgesia da placebo, che dimostra come ci sono dei protagonisti biochimici importanti nel processo del placebo. Si parla addirittura neuropharmacological dissection dell'effetto placebo, perché dentro c'è di tutto. L'essenziale che vorrei ricordare è questo. Vale anche per altre cose, ma questo in particolare riflette l'analgesia da placebo. Vedete che quando prendiamo un pestone sul piede e abbiamo un dolore, questo va su, va in due aree diverse, lo si è dimostrato con l'emissione a positroni, va in due aree diverse del cervello. Un'area registra che è dolore, l'altra area registra l'importanza da dare a questo dolore, che non è la stessa cosa. Bene, a seguito di questa stimolazione c'è documentabile una liberazione di endorfine, che sono degli oppiacei endogeni, vanno a finire sul recettore oppiaceo, endorfine, e si può dimostrare che si libera questa serie di morfinosimili che avranno evidentemente un'azione inibitoria sul dolore. È facile dimostrare, perché se diamo contemporaneamente o un po' prima della naloxone, che è un bloccante delle endorfine convocante dell'oppio, viene usato anche per la disassociazione dei tossici, voi avete la scomparsa dell'effetto placebo. Il cervello, però, in una sorta di equilibrio che spesso fa, come in altre cose, abbiamo il simpatico e il parasimpatico, il cervello libera contemporaneamente anche la CCK, la colecistochinina, che ha un'azione anti-endorfine ed è l'equilibrio tra queste due liberazioni che dà l'effetto complessivo del placebo e dopo vedremo che dimensioni ha questo effetto. È interessante che un inibitore della CCK, che è la proglumide, che ha azioni anche farmaci che io conosco per la mia disciplina in particolare, mentre questo che vi sto dicendo mi occupo di, faccio un corso di metodologia a Pavia e mi occupo di questo, ma queste sostanze io le ho usate anche in ricerca clinica nella mia disciplina particolare. Bene, la proglumide che ha un'azione sulla colecisti, sullo svuotamento gastrico, eccetera, si è visto che ha un'azione inibitoria sulla CCK, per cui se durante un effetto placebo da stimolazione dolorosa do anche proglumide, io esalto l'effetto placebo e vanifico l'effetto, parzialmente vanifico l'effetto legato all'azione inibitoria della colecistochinina. La prossima. Questo studio è criticabile, ma ve lo do perché vi do una spaccata media. È stata la prima metanalisi, si parla infatti di proto-metanalisi, che è un modo di rivedere in modo sistematico e ponderato i trials esistenti, che dice su una casistica di migliaia di pazienti in America hanno fatto l'effetto placebo medio facendo un pool di patologia e vedete che siamo sui 35% di effetto terapeutico per quella determinata condizione o sintomo e hanno calcolato anche da buoni americani la deviazione standard 35, quindi arriviamo sul 40% di effetto medio. Vedremo adesso che è un effetto medio ma con larghissima variabilità. La prossima. Quindi sono dati di letteratura tranquilli, accertati, eccetera. Voi vedete che si va da un effetto minimo, che sta sotto la media, a un effetto massimale dell'80% più. Le malattie psichiatriche, o psicotiche, o l'ansia, la depressione, sicuramente era già prevedibile che rispondono meglio, tanto che alcuni psichiatri hanno, in maniera critica e provocativa, ha posto il problema se la terapia psicoterapica è null'altro che una psicoterapia. Voi vedete che rispondono meglio, però vedete che rispondono decentemente, non decentemente, soddisfacentemente, anche malattie organiche come l'artrite reumatoide, l'osteoartrite, arriviamo al 60, poi malattie a carattere cosiddetto funzionale non organico, e in particolare la displasia funzionale e il colon irritabile, vedete che abbiamo 60-50%, in parentesi avete le condizioni in cui si è documentato in studi controllati la massima o la minima risposta placebica. Quindi, quando diciamo effetto placebo, rendiamoci conto che diciamo un effetto terapeutico che in alcune condizioni è formidabile. Nel colon irritabile non si riesce a documentare la superiorità di un farmaco perché l'effetto placebo, essendo 70-80, per trovare un farmaco che faccia 100, bisogna fare una casistica enorme per poter dimostrare una significatività statistica che altrimenti non c'è. La prossima. È strano come il problema etico del placebo, che istintivamente verrebbe da pensare che è più importante nella pratica clinica quotidiana, su questo ha avuto meno attenzioni di quanto non l'abbia avuto nell'impiego nei trials clinici controllati. Questa è una grossa studiosa del fenomeno, avanti. Parliamo prima del placebo nella pratica medica quotidiana. Noi non siamo abituati a ragionare in questi termini. Diamo spesso dei farmaci che istintivamente riteniamo placebo, ma non prescriviamo un placebo al farmacista, anche perché è complicato. Bisognerebbe avere un rapporto di complicità nell'interesse del paziente, non nell'interesse mafioso, un rapporto di complicità con il farmacista che sappia quando si scrive. Quindi di fatto noi usiamo quasi sempre dei farmaci come placebo e sono detti placebi impuri, perché sono o farmaci inefficaci o sono farmaci efficaci per patologie diverse da quella che vogliamo trattare. Bene. Qui si scontra, è stato detto ripetutamente da molti relatori prima di me, un principio etico, che è quello che il paziente ha diritto di ricevere sufficiente informazione che riguardi la diagnosi, la prognosi e la terapia proposta. Ma il placebo è basato soprattutto sull'ignoranza del paziente che gli si dà un placebo nella pratica clinica, perché nel trial controllato lo saprà. Quindi, o diciamo che si tratta di un placebo e vanifichiamo l'effetto placebo, o usiamo l'effetto placebo e veniamo un po' meno a questo tipo di prerogativa che vedete indicata sopra. Avanti. Ci sono perplessità e timori che vedete indicati qui e che riflettono anche alcune preoccupazioni espresse da relatori che mi hanno preceduto. Il tempo della visita, oggettivamente l'ammalato si lamenta sempre di più è successo le medicine alternative, Cesare Scandellari ha portato prima il dato dei milioni del 95, io dei dati di milioni del 99 e ci sono in Italia più di 10-12 milioni di persone che fanno ricorso alla terapia alternativa. Bene. Il tempo sempre più corto favorisce la tentazione del paziente di dare placebo impuro. Facciamo un nome commerciale che non si deve fare. Quanta gente lo germina si dà sapendo di dare acqua fresca. Non si ha tempo di stare lì, qualcosa bisogna dargli, il paziente momento, li si butta giù. D'accordo. Il dottore, il medico, spesso non è aggiornato e tanto meno aggiornato è, tanto più è indotto a dare placebo. Perché non si impegna in un farmaco che può dare effetti positivi, ma che può dare anche effetti collaterali. Diamo qualche cosa che non fa nulla, così non ho problemi. Un altro timore invece che riguarda il paziente è questo. Se noi imbrogliamo, fra virgolette, il paziente, pur nel suo interesse, e questo viene a sapere dopo che è stato meglio, ma perché lo ha ingannato, gli ha dato l'acqua fresca, perde la fiducia nel suo curante. E viene meno quel rapporto fiduciario medico-paziente che è fondamentale in generale, ma fondamentale in particolare per quanto riguarda l'effetto placebo. Posso recuperare? Il dottore, il medico, dà il placebo per il proprio interesse, se ne frega del paziente, non siamo tutti santi, siamo anche noi un fenomeno gaussiano, c'è Maria Teresa di Calcutta e c'è quell'altro che non vorrà neanche il no. Allora, grazie. Dà il placebo solamente perché è suo interesse darlo. Le nozioni sul placebo sono estremamente approssimate. Non si rende conto di dare qualche cosa che può essere considerato veramente terapeutico, perché nel dare qualche cosa tanto per dare qualche cosa c'è un certo dispregio del medico nel dare questo. E invece sta dando una cosa che è molto importante, soprattutto in alcune patologie. Vi ricordo di nuovo, anche per esperienze personali, in alcuni multicentri che abbiamo fatto europei, sul colon irritabile abbiamo raggiunto l'80% di risposta terapeutica al placebo. Quindi non è che diamo acqua fresca. Il dottore dà il placebo in buona fede, ma è in errore. Noi sappiamo che i nostri errori involontari, le malattie nosocomiali non infettive, errori interpretativi, sono presenti nella nostra vita. Se sbagliamo nel dare farmaci, potremmo presumere di avere la stessa percentuale probabilità di errori nel dare il placebo. Ma guardate le dimensioni che ha l'errore medico. Quando ho letto questa cosa, che ero già preparato quando parlavo con Martesi, perché dovevo fare una cosina, sono andato un po' a fondo, ho trovato questo dato, sono rimasto allibito. Avanti. Gli errori medici sono la causa principale di decessi e di disabilità e invalidità negli Stati Uniti, che eccede quelle degli incidenti autostradali, del cancro del seno e dell'AIDS. 7.000 morti risultano da errori di prescrizione farmacologica che eccedono quello degli incidenti sul lavoro. Allora questo non riguarda il placebo, ma se sbagliamo così nella medicina normale, sbaglieremo anche quando diamo dei placebi, non possiamo prescindere da questo tipo di accostamento. Infatti qui provocatoriamente vedete un edificio ospedaliero e la domanda è per curare i pazienti o per ricoverarli? Avanti. Le conclusioni. Ci sono conclusioni sulla base di quanto vi ho detto restrittive e ci sono delle conclusioni più flessibili. Le restrittive sono queste. La prescrizione ingannevole, ma ingannevole, diamo sempre per scontato la buona fede, perché se il soggetto vuole imbrogliare un altro soggetto lo farà anche se facciamo 2000 simposi come questo, se ci sarà il professore che ha introdotto la giornata. La prescrizione ingannevole del placebo deve essere intrapresa solamente dopo un'attenta diagnosi, ci si consiglia con i colleghi sul da fare, insieme in casi che appaiono non avere altra strada per tentare che il paziente si aiuti col buon senso, col fai da te. Non si devono, quando si useranno, si eviterà dopo una consultazione con colleghi, anche per scaricarsi un po' la coscienza, quando si deciderà che è veramente utile a quel paziente dare placebo nella pratica medica, non si dovrà comunque usare placebo attivi, perché si tratta di dare farmaci che saranno attivi in altri campi di patologia, non si dovrà protrarre fare placebo terapie a lungo termine, perché le bugie, come si dice in tutti i dialetti del mondo, hanno le gambe corte, e il placebo dovrebbe essere registrato, questo lo dico a quelli che si occupano più di me come proposta di legge, sarebbe ammissibile solamente se sul cartellino del paziente il medico scrive oggi 15 del 4, 12 del 4 ho dato placebo per 30 giorni, cioè deve essere in qualche modo regolamentato da un controllo e anche da un autocontrollo. Avanti. Più flessibili sono queste conclusioni qui, non ci dovrebbero essere problemi etici se sono rispettati questi punti. Il paziente si presenta particolarmente adatto. Toglietevi dalla testa che esista una personalità prevedibile a priori su quello che sarà un placebo responder e quello che sarà un placebo non responder. Non esiste. Genericamente si può pensare che quelli più emotivi, ma poi quando si va ad aprire il codice a posteriore c'è una confusione. Non esiste un profilo, però alcuni sono più suscettibili di altri a detta del paziente. Qui parliamo di medico di famiglia, che il paziente lo conosce, conosce il contesto della famiglia, conosce i problemi economici e via dicendo. La condizione deve essere comunque insignificante. Può essere etico usare un placebo negli stadi terminali del neoplastico, quando non fare niente significa dargli anche la sensazione dell'abbandono, quindi non un accanimento terapeutico, ma neanche lasciarlo perdere, se mettendogli nella natica un po' di vitamina C e un po' di vitamina K, il soggetto si sente comunque che non è stato proprio abbandonato del tutto. Non ci devono essere effetti collaterali, il tempo da dedicare al paziente deve essere assicurato, perché l'effetto placebo è direttamente proporzionale al tempo speso col paziente. Quindi è impensabile, per esempio, il computer, l'infermiera che fa la ricetta fuori, eccetera. Quel placebo sarà un nocebo, o non farà niente o sarà un nocebo assolutamente. E questo prevede un ottimo rapporto, come dicevo, e si capisce in maniera onesta che la verità assoluta per quel paziente non è essenziale. Gli dobbiamo dare la verità assoluta fino al punto che lui la desidera, fino al punto che è utile per curarlo, ma non perché è un nostro sfizio. E bisogna che ci ricordiamo che quando diciamo usiamo il placebo, e qui mi ricollego alla relazione che mi è piaciuta moltissimo di Cesare Scandellari, bisogna che ci ricordiamo che il placebo, data la definizione di Shapiro di prima, non è solo farmaco. Quindi non darà il placebo, la fiducia, la responsabilità, l'andarlo a trovare una volta in più, una telefonata, mi telefoni domani, la pazienza di ascoltare. La gente paga volentieri il medico che ascolta, qualche volta viene soltanto per sentirsi ascoltato. Queste cose qui, in queste cose qui, rientra anche un uso accettabile, a mio avviso, delle medicine alternative, però che non vengano a romperci le scatole con la razionale scientifico. Questo è un altro discorso. Se al mio paziente gli farà bene che gli do la tisana e i fiori di Bach, eccetera, glieli darò se questo è nell'interesse del paziente. Però non lasciamo che attraverso questo pertugio di benevolenza si infili dentro una truffa che ha dell'interesse ormai spaventoso. La prossima. Quando non si discute neanche che non dobbiamo proprio darlo nella pratica clinica, non deve essere impiegato per soddisfare, anche questo punto è stato toccato da chi mi ha preceduto, per soddisfare la richiesta incessante, ci sono di pazienti, non facciamo tutti il mondo dei amici, ci sono di pazienti che sono dei rompiglioni spaventosi e voglio questo, a un certo punto non è accettabile dare placebo solo perché il paziente ha insistito, per nascondere la propria ignoranza del medico diagnostica o terapeutica, non so cosa fare, è un atteggiamento interlocutorio, è una mia soluzione, non è etico farlo, è per salvare, per guadagnare semplicemente del denaro. È chiaro che questo è un tipo di discorso che vale per questo, per l'effetto placebo, in politica, in quello che volete. Avanti. È stato già ricordato da Baumgartner, mi pare, questo è il classico studio placebo controllato in doppio cieco. Qui in realtà i ciechi sono tre, perché facendo io il gastroenterologo, il cieco anche l'endoscopista, che invece non deve essere cieco ovviamente, ma è lo schema del caso. Il paziente diamo per scontato, ci ritorneremo, che abbia dato un consenso informato, entra cieco, sarà avviato casualmente al braccio di trattamento placebo o al braccio di trattamento farmaco in sperimentazione, e anche il dottore ignorerà come avviene questa distribuzione. Alla fine del trial si apre il codice, ci si leva le bende e si va a vedere quanti sono guariti col drug e quanti sono guariti col placebo. La prossima. Quali sono i problemi etici essenziali, e passiamo dalla pratica clinica allo studio controllato contro placebo? L'adeguatezza del consenso informato. Lo dico una volta per tutte e non ci vediamo più. Il medico è in una situazione di tale supremazia psicologica che noi possiamo farci dare il consenso informato da tutti. Allora, se uno è un imbroglione può farlo. E non c'è nessuna legge, nessun articolo del codice deontologico, nessuna norma europea. Se uno è onesto, fa l'onesto, se non è onesto non lo fa, perché nessuno potrà mai valutare il suo grado di onestà. Diamo per scontato che se il consenso è veramente informato, è veramente fatto a dovere, con il linguaggio dato, non dando, come prima diceva qualcuno, guardate, mi pare, tre fogli pieni con un linguaggio scritto per Shakespeare, no? Deve essere un linguaggio anche dialettale qualche volta, perché chi ha fatto condotta come me per mantenersi nei primi anni di grandissima miseria, in condotta il fatto di cominciare a parlare il dialetto della gente rendeva estremamente le cose facili, e questo vale anche per questo. Il confronto, un altro concetto essenziale, è il confronto contro placebo quando esista già un farmaco efficace. E poi il problema, toccato anche questo in precedenza, di come viene sfruttato in maniera piuttosto sospetta il trial placebo controllato nei paesi del terzo mondo. Qui abbiamo lo scontro, il gold standard della etica, la dichiarazione di Helsinki in tutte le sue versioni, 5, 6, fino a dove volete, che è il gold standard della ricerca, dell'etica nella ricerca, è il gold standard per dimostrare l'efficacia di un farmaco. Perché su questo, a prescindere dagli aspetti etici, non ci deve essere dubbi. Soltanto uno studio rigorosamente controllato in doppio cieco che risponda a dei requisiti metodologici importanti può darci la garanzia di un'efficacia terapeutica. Non ci sono altri sistemi. Post hoc, propter hoc, prima stavo male, adesso sto meglio, il farmaco efficace è la cosa più fallace di questo mondo. Avanti. C'è questa dichiarazione, credo che sia la quinta, mi pare, no, la revisione del 2000, l'articolo 5, che dice. Dice la solita cosa che ha detto durante la prima, che è sacrosanta, è giusto finalmente una comunità internazionale che si occupa anche di etica nel rispetto dell'uomo, perché fino adesso mi pare che la comunità internazionale, come ci dimostrano questi ultimi giorni, non è che abbia fatto molto. Nella ricerca medica dei soggetti umani, considerazioni collegate col benessere del soggetto singolo, l'uomo singolo, dovrebbero avere la precedenza sopra gli interessi della scienza e della società. Come tutti i dogmatismi, anche questo dogmatismo, a mio modesto avviso, che non mi occupo di diritto, va preso un momentino col buon senso. Tanto è vero che l'Organizzazione Mondiale, ed è stato accettato dall'FDA americano dopo, ed è stato in qualche modo incamerato e tollerato anche nella dichiarazione di Helsinki, ci dice questo. Quando però le misure di esito, cioè i risultati del trial, non sono né la morte né l'invalidità, il placebo o altri non trattamenti, la semplice attesa, per esempio, stiamo a vedere cosa succede, no? Stiamo a vedere cosa succede, può essere giustificata sulla base della loro efficienza. Anche qui diventa protagonista l'uomo, diventa protagonista il medico e il suo rapporto col paziente. Qui si può barare e si può essere onesti, ma in tutte le cose della nostra vita è così. Questo non era incluso nella versione rivista di Helsinki, però in qualche modo è stato incamerato, intanto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e intanto dalla Food and Drug Administration. Non è vero poi che anche i grandi dogmatici di Helsinki nelle varie versioni non hanno accettato alcune evasioni da questo rigore, perché ci sono esempi in cui l'interesse della comunità è stato considerato più giustificato dell'interesse del singolo. Questi sono due esempi. La quarantena, l'adozione della quarantena che vige in tutti i paesi del mondo, e le vaccinazioni obbligatorie. Il soggetto non è libero, è obbligato a farsi vaccinare. Non nel suo interesse. Ci sono i genitori che hanno paura del vaccino perché il mercurio fa diventare imbecilli i loro bambini. Questo robe paurose. Abbiamo debellato la poliomielite, non abbiamo più l'epatite B in Europa, però ci sono dei soggetti che vogliono, ci sono dei contenziosi che non si fanno vaccinare. Allora, la società ha ritenuto di difendere se stessa a scapito della libertà individuale. Quindi ci sono delle eccezioni, vuol dire che si tratta di avere un po' di buonsenso, sempre con onestà intellettuale. Avanti. Ai grandi obiettori dell'eticità a tutti i costi, di cui io sono convinto, Sartore, non faccio ironie, ma bisogna ricordare anche la grandissima ineticità di far fare dei trattamenti invasivi con possibilità di mortalità che risultano poi a posteriori assolutamente inefficaci. A voce vi dico uno, il trattamento di rivascolarizzazione miocardica in pazienti gravemente affetti da angina pectoris viene praticata ancora, prima veniva praticata per via transtoracica, si spaccava lo sterno, si spaccava il sacco pericardico, si metteva dentro dei cateteri e si bombardava col laser nell'assunzione che questi raggi laser avrebbero provocato dei microcanali che si sarebbero rivestiti di endotelio e che avrebbero portato il sangue dove era mancante. Poi si è arrivati a fare la stessa cosa per via transcateterica, infilando il catetere nella femorale senza spaccare, però si fa la stessa cosa. Bene, finalmente dopo anni si è fatto un grossissimo studio in doppio cieco. In un caso si faceva 40 canalini, 50 pazienti, ponete. In un caso se ne facevano 20, in un caso si faceva il catetere e si sparava per finta il laser. Il risultato sulla sintomatologia e sulle variazioni elettrocardiografiche sono risultate assolutamente sovrapponibili. Allora, dobbiamo preoccuparci se era etico chiedere il placebo a questi e non ci preoccupiamo di fare altri 50 anni un trattamento invasivo, massacrante, che è dimostrato assolutamente inefficace. Questo che vi ho detto è recente, questo è una cosa che passava il convento 50 anni fa. Si trattava sempre l'angina pectoris con la legatura dell'arteria mammaria interna. Facendo così il sangue veniva distratto dal territorio mammario, diciamo, e andava ad irrorare, questo irrorazionale, di più il muscolo ischemico. Bene, doppio cieco, con un consenso probabilmente carpito. Probabilmente, è detto informato, ma probabilmente è stato carpito. Un trial così non sarebbe passato al filtro di nessun comitato etico di questi giorni. Però, visto che è stato fatto, vediamo cosa ha detto. Ha detto che in quelli che venivano sottoposti solo all'incisione della cute, poi non si faceva nulla, si chiudeva la cute, si fasciava come tutti gli altri, quindi anche si faceva la cute, si spaccava, si faceva la legatura dell'arteria mammaria e si richiudeva bene. Il 90% circa ha avuto un beneficio clinico tangibile in quelli operati per finta, sicuramente aritmeticamente superiore agli altri, e nell'unico paziente hanno avuto una prova da sforzo nettamente migliore di quelli operati, e nell'unico caso che si è avuto un miglioramento elettrocardiografico lo si registrava nel gruppo trattato con placebo. Allora, quelli che sono dogmatici, stiamo attenti ad applicarlo con moralità, ma stiamo attenti di non far andare avanti per decenni degli interventi come questi invasivi sul cuore, come la mamma è uno solo, senza fare un po' di... O si mette tanto vero che l'auspicio di coloro che hanno fatto questo e delle autorità che hanno verificato quel trial sulla rivascolarizzazione prima, diceva cerchiamo prima che diventino diffusi di moda e tutti... facciamo i controlli prima invece che farli dopo, perché nel frattempo erano stati operati centinaia di casi di rivascolarizzazione, che nei centri seri non si fa più. Il consenso informato credo che non valga neanche la pena di essere commentato. Insomma, se si vuole si può improvvisare, altrimenti bisogna verificare. Uno che vuole essere onesto con se stesso verifica, non si fida né dell'assistente dell'assistente, oppure c'è un assistente rigoroso, si fida che sia veramente dato liberamente. Si deve fidarsi che sia stata spiegata attentamente l'alternativa a questa possibilità, che siano spiegati esattamente i rischi di non prendere il farmaco e via di questo genere. Ora, è chiaro che è un problema sempre, ritorno a ripetere, solo la coscienza individuale risolverà di fatto questo problema. Il problema invece si pone è quello dei pazienti che non sono in grado di dare un consenso informato anche quando è rimandato. malati, alcuni malati psichiatrici, alcuni handicappati e soprattutto i bambini, per cui la decisione dei bambini deve sapere dai genitori, dai tutori, da chi ne fa le veci. Avanti. Il problema dei bambini che è stato toccato, vi faccio vedere una diapositiva perché è importante, non è che sia, c'è un po' di dolo probabilmente, neanche dolo, insomma, l'industria farmaceutica sarà tutta contenta e cercherà di dare degli incentivi perché i bambini dicono sì, sì mamma, fammi fare questa cosa che dopo mi compri la bicicletta. Però in realtà anche l'industria farmaceutica è stata tirata per i capelli, perché a partire negli ultimi anni, nel 2000, dalla Food and Drug Administration è stato imposto di fare sperimentazioni cliniche in doppio cieco controllate sui bambini, perché era giusta la riserva, noi in fin di conti diamo ai bambini gli studi, i farmaci che abbiamo verificato negli adulti, come le donne che si lamentavano che hanno fatto uno studio controllato a tutti i pazienti maschi e loro dovevano fare le cose. Anche la donna con le sue variazioni ormonali può essere diversa. Quindi l'intento della Food and Drug è stato quello di aiutare questo problema, però di fatto cosa ha comportato? Che i trials sui bambini sono triplicati, sono aumentati enormemente. Eccolo qua. Tre volte, l'incremento di tre volte di bambini arruolati tra il 97 e il 2000. Non ho cifre tra il 2000 e il 2003. Cosa succede? Che per incentivare i genitori e i tutori a far entrare il bambino ci sono degli incentivi. O ci possono essere degli incentivi. Il viaggio, poi la villeggiatura, soldi in mano, solo che un volontario sano di 25 anni che accetta per denaro di fare e padrone di farlo, ma il bambino non può. Quindi il problema è un problema effettivamente. Quindi le pressioni perché vengano arruolati questi bambini sono pressioni importanti. Poi vedete qui tutti i comitati di questo mondo, adesso si esagera in senso opposto, bisogna dichiarare, ed è giusto che sia così, ma si può molto anche in questo caso trescare, si deve dichiarare il rapporto che si ha con l'industria che commissiona il trial. Uno delle marionette in cui mi sono visto lì, mi faceva vedere una copertina, l'ho trovata, non l'ho trovata da farvela vedere, sulla copertina non c'era più spazio perché indicava, per evitare il conflitto di interessi, c'era il titolo del lavoro, il nome dell'autore e sotto per dire che rapporti aveva con l'industria, occupava tutta la pagina. Quindi fino a 2 anni fa non c'era scritto nulla, adesso c'è scritto, adesso bisogna tutto, no? Quindi anche questo si può però accettare e seguire fedelmente e non sempre questo sarà sicuramente dichiarato. Avanti. La seconda questione è quella cruciale da un punto di vista non solo metodologico ma soprattutto etico. Perché effettivamente, vediamo prima questo braccio qui, io voglio sperimentare e documentare l'efficacia di un farmaco quando una terapia efficace non è disponibile, non è in commercio. E che problemi etici ci sono? Non solo è giustificato un trial, ma è giustificato, desiderabile e non ci sono proprio problemi, perché non c'è niente. Il problema è quando c'è. Posso dire all'individuo, guarda, tu per il benessere della società, io ti do una possibilità, una su due di prendere il farmaco e una su due di prendere il placebo. In questo caso non si vanifica completamente l'effetto placebo, perché lui non ha la certezza, come nel caso della pratica medica, di prendere placebo. Lui ha una certezza del 50%, ma in qualche modo viene inquinata la cosa. Allora, la risposta probabilmente ragionevole, senza dogmatismi, di Ayatollah ne abbiamo già tanti, ci sono che in certe condizioni sì. Avanti. Questa non è una posizione ufficiale, ma è abbastanza ragionevole, ha avuto abbastanza consensi, qui vedete la bilancia come segno di ragionevolezza e ci dice delle cose che sono state già dette anche. Quando si presume che in quella patologia ci sia un'alta risposta placebica, che rischio faccio correre a un colon irritabile se gli dico che forse prenderà placebo? Probabilmente ci sono capitate delle cose che il placebo era più alto come efficacia percentuale del farmaco di sperimentazione, quindi non c'è un problema. La condizione di per sé ha un corso di vai e vieni, di alti e bassi, perché in queste condizioni molto probabilmente l'effetto placebo è millanta un po' di azione, perché quello che interpretiamo come effetto placebo è semplicemente la variazione nella storia naturale della malattia. Allora, visto che ho l'effetto placebo benottivo, ma già la storia naturale mi fa avere i bassi, se anche le do non cambia niente. Tipico colon irritabile anche qui. La condizione si sa che può avere, per esperienza epidemiologica, una remissione spontanea. Le terapie esistenti ci sono, ma sono anche poco efficaci e sono soprattutto penalizzate da importanti effetti collaterali. Allora, non cerco solo un farmaco che sia più bravo, cerco un farmaco che faccia meno male. Non ci siano rischi, neanche teorici, la possibilità che l'individuo messo in placebo terapia muoia, abbia un danno irreversibile o abbia un danno reversibile, anche reversibile, ma pesante. Che ci sia la sicurezza vera che il paziente placebo terapizzato venga monitorizzato periodicamente nel tempo e che ci sia fuori discussione nero su bianco che al comparire di un effetto collaterale allarmante il trial per quel paziente va sospeso. Si considera che se queste cose sono, e poi il consenso formato che è pregiudiziale abbiamo visto prima, se questi elementi sono elementi rispettati, io credo personalmente che questa può essere una posizione ragionevole. Avanti, ho subito finito. Beh, non posso non farvela vedere. Stranamente, l'industria farmaceutica privilegia più di quello che potrebbe i trials versus placebo. Voi vedete che quando i trials sono sponsorizzati dall'industria c'è il 60% di placebo controllati, quando sono sponsorizzati dall'istituzione pubblica il 21%. Questo puzza anche perché normalmente l'industria che bene merita per tante cose, ma non è proprio una società caritatevole. Con l'industria si esaspera, si esalta il publication bias, i dati negativi non vedo, anche senza pressione dell'industria c'è una tendenza dei ricercatori, dei trialisti, di chi scrive, di non pubblicare dati negativi e fino a un certo periodo le riviste nicchiavano nel pubblicare dati negativi. Se c'è poi la pressione o addirittura, come ha detto Van Dart, la denuncia di uno che ha pubblicato che il trial, che il farmaco non era efficace, è stato querelato dall'industria. Immaginiamoci cosa può essere questo. E c'è stato di fatto un incremento aumentato di trials nei paesi del terzo mondo e questo sì che è un problema etico che probabilmente scaccia anche la metodologia a favore di Helsinki. La prossima, per farvela breve, questo era un regime, la sigla è perché il gruppo che si occupava di AIDS aveva questo numero di codice P. Si è ridotta la mortalità perinatale in popolazioni affette da AIDS del 67%. E questo lo si è dimostrato in uno studio controllato contro placebo organizzato fra i miserabili negri. Il costo per una donna, per evitare in quella donna un'infezione perinatale, era di $800 negri. Il costo per una donna, per evitare in quella donna un'infezione perinatale, era di $800. $800 è 80 volte la spesa sanitaria per cranio, per soggetto, in quel paese dove è stato fatto il trial. E poi vedete, le donne incinta in quel paese non consultano il medico che potrebbe quindi consigliarle di terapia, una terapia che non potrebbero comprarsi perché non hanno i soldi. La capacità di fare una terapia intravenosa durante il parto non c'è nessuna, non ci sono neanche le siringhe. Insomma, in conclusione, questo trial ha prodotto dei risultati che non saranno mai che non sarà mai possibile utilizzare nei gruppi che hanno consentito il raggiungimento di quei risultati che erano fatti col crisma della metodologia. Allora, questo sì che è una profonda situazione di ineticità. Avanti. Avanti. Si è assunto questo concetto, che quello che è il meglio nei paesi ricchi non è necessariamente il meglio nei paesi poveri. E se ci occupiamo di etica del placebo, se sì se no, occupiamoci anche di questo problema. E si è raggiunto, c'è anche una formulazione di guida linea per le società ormai, ma è un problema che bisogna ancora vincere. Voi vi ricordate tempo fa la grande battaglia che ha fatto Mandela per avere gratis o a poco prezzo di farmaci che erano incomprabili. C'è stata una sollevazione mondiale in internet, tutti hanno scritto, e l'industria ha calato un po' le braccia, no? Allora, in ogni studio medico, ogni paziente, inclusi quelli del gruppo di controllo, dovrebbe essere assicurato la terapia migliore dimostrabile. Ma il nuovo standard etico nei paesi poveri è invece questo. La terapia, questa è la terapia migliore, quella che è possibile, attainable, il migliore livello di terapia che può essere fatto in quel paese, in quell'area, è che sia sustainable, che sia un trattamento che può essere continuato anche quando l'industria ha finito il trial, buonanotte, buonasera, porta via tutto e non lascia un farmaco. Quindi è molto più importante avere una terapia, magari non la migliore e non dimostrata secondo i crismi rigorosi di una metodologia seria, ma che sia ottenibile e sostenibile. Avanti, avanti. Mi sono domandato, questa è la penultima, mi sono domandato se tutto sommato questa regola fondamentale la tenessimo lì e la scrivessimo comunque su ogni protocollo, su ogni codice deontologico, quella, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Vi comunico anche che nella versione originaria della tradizione giudaica era in positivo ed è fa agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te, ma il nostro cattolicesimo l'ha trasformata così. Comunque, se questo fosse presente in ogni atto del ricercatore, il comitato etico, il medico, il paziente che non varia, questo è un problema di fondo, ma mi domando, è un problema che possiamo risolvere per legge? L'ultima delle ultime. No. Ah sì, no, due importanti. Medicina alternativa, ha detto Cesare Scandellari, ma dentro qui c'è di tutto. C'è una medicina che va per la maggiore nell'area di Parigi, l'urinoterapia è nota in tutto il mondo, ma lì c'è proprio un'urinoterapia particolare in cui uno si beve l'urina con scadenze particolari diluite, eccetera. Quindi dentro c'è l'agopuntura, l'omeopatia, la fitoterapia, l'iridoterapia, eccetera. Bene, quindi quando diciamo, intanto diciamo che parliamo di un mazzo infinito di situazioni. E non di una sola, e non tutte sono la stessa cosa. Avanti. Ma quella che Scandellari mi chiederà, che gliela regali sicuro, e siccome li voglio bene, gliela regalerò, è questa. Questo è un New England Journal of Medicine del 98, che pubblica questo editoriale mettendo in bibliografia gli atti di legge del congresso americano, dicendo, poi ve lo faccio vedere, che sono state fatte pressioni, cash, perché i senatori votassero una legge che portava al di fuori del controllo della Food and Drug Administration tutte le medicine alternative. E 10 anni prima la stessa cosa per pressione l'aveva tenuta l'omeopatia. E dice, è tempo per la comunità scientifica di smetterla con un libero corso, una libera cavalcata delle medicine alternative. Non ci sono due tipi di medicina, quella convenzionale e quella alternativa, c'è soltanto una medicina, quella che è stata adeguatamente testata e quella che non lo è stata, la medicina che funziona e quella che non funziona. E poi, una volta che il trattamento è stato testato rigorosamente, sia la pomata, la tisana, i fiori, non c'è più questione se deve essere considerata alternativa o no, è una terapia. Se è trovata ragionevole, se è trovata ragionevolmente sicura ed efficace, questa deve essere accettata. Ma affermazioni, speculazioni e soprattutto robe orrende, testimonials, non sostituiscono l'evidenza. I trattamenti alternativi dovrebbero essere soggetti allo stesso controllo scientifico rigoroso di qualsiasi altra cosa. Voi sapete che i testimonial sono molto usati. L'attrice che dice avevo tanto dell'utero, sto bene, quell'altro che non aveva più memoria, c'è la memoria. Bene, ed ecco qui la cosa che vi dicevo. Nel 94, lobbies multibillion, che vuol dire multimiliardarie negli Stati Uniti, hanno imposto al Congresso di esonerare i loro prodotti, supplementi, erbe, estratti dalla regolazione dell'FDA, che non hanno il dovere di comunicare nulla. E se uno muore con un'erba, è la FDA che deve dimostrare un rapporto di causa ed effetto, non sono loro che devono dimostrare che non c'entra. E la stessa cosa l'avevo tenuta, come vedete, nel 1938, prima ante litteram. Avanti. L'ultima è questa, io credo. Fatto salvo che ciascuno sia onesto, fa l'onesto, e se no non ci sarà nulla da fare per farlo diventare onesto, che il placebo abbia portato un grosso apporto di correttezza in medicina, altrimenti ci troveremo in questa situazione. 2000 prima di Cristo, uno dice, hai mal di pancia? Manca questa radice. 1000 anni dopo la radice non lavora, prega per stare meglio. La preghiera non ti serve, prova con salasso. Il salasso ti indebolisce, prendi questa pozione. Nel 1940 la pozione è inutile, è un sotterfugio inutile, prendi questa pillola. 1980 le pillole hanno effetti collaterali, prendi un antibiotico. Nel 2000, vorrei dire nel 2003, Bressanone, gli antibiotici indeboliscono le tue difese, prendi medicine naturali, mangia questa radice. Quindi siamo tornati esattamente. Vi ringrazio. $800 è 80 volte la spesa sanitaria per cranio.